Radio Nuova Trieste presenta
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia Mirko De Carli.
Cari amici, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del Mirko risponde, qui dalle onde di Radio Nuova Trieste e il vostro Massimiliano Esposito che parla. Un ringraziamento speciale a tutti i nostri radioascoltatori che ormai ci seguono in modo assiduo, costante e soprattutto affezionato. Un ringraziamento al nostro direttore Don Lorenzo Maria, al nostro vescovo Monsignor Trevisi e soprattutto ai preziosi tecnici che ci supportano in questa splendida avventura. Benvenuto Mirko.
Buon pomeriggio a tutti gli amici di Radio Nuova Trieste, un buon ascolto del Mirko risponde di oggi e un buon fine settimana a tutti voi.
Diritto alla vita, reddito di maternità, sostegno ai sofferenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale la proposta di legge con anche la tua firma a nome del Popolo della Famiglia.
Sono contento, sono orgoglioso di poter essere parte del comitato promotore di una proposta di legge di iniziativa popolare che proprio nella serata di ieri è uscita in Gazzetta Ufficiale e che mette al centro una serie di interventi di politiche sociali, quindi fatti concreti, leggi, numeri, danari pubblici e non chiacchiere da bar, che vogliono intervenire per cercare di offrire una risposta pratica, concreta al grande cancro di questa società contemporanea che è l'inverno demografico. Sostegno alla maternità con uno stipendio per le mamme, il reddito di maternità, il diritto universale a nascere, quindi eliminare tutte quelle che sono le condizioni che portano alla soppressione di vite alla nascita e dare risposte concrete per non lasciare indietro e non lasciare sole le persone fragili, le persone diversamente abili e le persone anziane. La priorità è che lo Stato investa questi 5 miliardi prendendoli dal riarmo nazionale in corso dagli ultimi governi in maniera sistemica, per investirli in politiche sociali a sostegno della natalità e a sostegno di una vita dignitosa e di un fine vita dignitoso, contro l'eutanasia, contro l'aborto, contro l'ideologizzazione della donna che non deve più essere mamma. Speriamo che decine di migliaia di italiani diano fiducia a questa proposta e il Parlamento la possa discutere e farla diventare una legge dello Stato italiano.
I giganti del web pagano meno tasse delle aziende del Molise, un'illusione scandalo da 100 miliardi.
Questo è un altro esempio pratico di come purtroppo la giustizia fiscale non dimori nel nostro paese. Invece di andare a rendere impossibile la vita di decine di migliaia di imprese a dimensione familiare, che sono la spina dorsale del nostro paese, che sono il vero tessuto economico e sociale della nostra economia nazionale, noi lasciamo liberi di fare proventi e profitti che non hanno una ricaduta nella dinamica economica e sociale del paese a tutte queste multinazionali del web, che non hanno interesse a dare sviluppo all'economia domestica, ma che sfruttano l'economia domestica per arricchirsi. Oltre a tutto questo, si arricchiscono non pagando il livello di tasse che dovrebbero pagare e che sarebbe necessario farle pagare, perché se noi abbiamo un buco di 100 miliardi di tassazione di questi giganti del web che non viene riscossa, sta a significare che sono 100 miliardi in meno messi a disposizione dei servizi del welfare state, cioè dello Stato sociale italiano. Quindi vuol dire meno soldi alla sanità, meno soldi alle pensioni, meno soldi alla scuola. Domandiamoci se è giusta questa strategia e se i governi fanno bene a non impegnarsi in una direzione diversa, volta a tutelare realmente lo Stato sociale, facendo pagare le tasse che dovrebbero essere pagate a queste multinazionali del web.
Stop del governo al bonus barriere architettoniche, dal 2024 niente più lavori con lo sconto, le opposizioni, diritti violati.
Togliere le agevolazioni che erano state inserite all'eliminazione delle barriere architettoniche è una scelta sbagliata, o meglio, io non sono un amante dei bonus, più volte l'ho detto, i bonus secondo me sono misure temporanee, sono misure non definitive, sono misure che creano delle bolle a livello fiscale che non generano benessere diffuso, perché illudono il cittadino che ci sia una immissione di danari nelle tasche che in realtà non c'è, creano difficoltà, e più volte è stato ripetuto correttamente anche dalla Banca d'Italia, nella gestione finanziaria del bilancio di Stato, e dall'altra parte non sono definitive, quindi creano speranze illusorie che spesso vengono, come abbiamo visto ora, tradite. Di conseguenza noi dobbiamo metterci nella testa invece un ragionamento diverso, dovremmo invece investire nell'eliminazione delle barriere architettoniche, facendo sì che i comuni abbiano un fondo dedicato a questo, da cui possono attingere annualmente risorse, e che vengano sgravate fiscalmente completamente tutte le iniziative private che sono tese a eliminarle attraverso un intervento privato che diventa sociale, cioè pubblico. Per questo io credo che investire nell'eliminazione delle barriere architettoniche non è un costo, ma è un investimento, ed è un investimento che merita di essere messo a bilancio e che merita di avere delle agevolazioni. Togliere il bonus è sbagliato, sì, ma il bonus solamente non è la soluzione a tutti i problemi, e quindi mi auguro che il governo, che togliendo il bonus per il 2024 commette un errore, abbia in testa un'idea di strategia nazionale a sostegno di un progetto di collaborazione tra statale e privato sociale per la riduzione sistematica e graduale delle barriere architettoniche.
Italy Exit perde Paragone, che lascia la sedia di segretario. Torno a fare il giornalista.
L'abbiamo detto più volte, è un'epoca dei partiti personali e dei partiti dei piccoli leader. Italexit era, diciamo, il taxi elettorale con cui Paragone ha cercato di intervenire nel dibattito politico post pandemico per crearsi uno spazio politico alternativo a una destra che era abbastanza in difficoltà nel tenere una posizione unitaria sulla reazione alle politiche del governo Draghi sotto la pandemia. Se da un lato avevamo Giorgia Meloni, che era in netto contrasto ai decreti e alle legislazioni d'urgenza del governo Draghi, dall'altra parte avevamo la Lega e Forza Italia, che erano al governo, e quindi in questo, diciamo, difficoltà di unione del centrodestra su queste questioni, Gianluigi Paragone sfruttò il tema Novax e il tema No Draghi per crearsi uno spazio politico. Non è riuscito a entrare in Parlamento, non è riuscito a trovare occupazione parlamentare, a quel punto ovviamente la necessità di trovare uno stipendio ha prevalso rispetto a un'iniziativa politica che non trovava sbocco. Peccato per chi ci ha creduto, peccato per chi ha dato fiducia a questa iniziativa, che è l'ennesimo tentativo personalistico di utilizzare un tema reale a fini personali. Invece noi crediamo, io credo che la politica sia una cosa molto più seria, ovvero sia il battersi per un tema per tutelare gli interessi di una comunità e non le ambizioni di una persona. Speriamo che ci siano ancora movimenti, o che nascano o crescano, si rafforzino movimenti che hanno questo spirito, ovvero essere comunità politiche che si battono per delle battaglie identitarie, giuste e corrette, trasmutate in azioni politiche governative concrete e pratiche, e che non lo facciano per il carrierismo di qualche dirigente o per l'ambizione di qualche piccolo leader di turno.
Manovra di bilancio 2024 è ufficialmente legge, ok della Camera per la Meloni, famiglie e lavoro al centro.
Purtroppo la manovra sono briciole sotto al tavolo, lo abbiamo detto, ormai la manovra finanziaria del governo italiano si vanno a delineare, si sostanziano nella loro stragrande parte dentro al PNRR e a quell'utilizzo dei fondi del Recovery Fund, che sono stati il vincolo per cui nei prossimi anni si viene a legarsi tutta l'iniziativa di politica economica e sociale del governo italiano. La manovra di bilancio nazionale non è altro che un dare, un ricevere, un mettere nella tasca e riprenderlo dall'altra parte, che il governo fa avendo pochissime leve, in quanto l'Europa ha ribadito con chiarezza che eroga i pacchetti di danari del Recovery Fund solo se si mantengono determinati crinali di spesa pubblica. Non a caso questo governo, continuando nella direttrice inaugurata dal governo Draghi, ha deciso di non fare più manovre a deficit, di non andare più ad indebitare l'economia nazionale, prediligendo appunto l'obbedienza servile alle logiche della politica economica definita a Bruxelles e Strasburgo. In questo senso quindi non vedo, se non slogan come quelli che vengono annunciati dalla Meloni, famiglie e lavoro al centro. Non ci sono misure che cambiano il destino delle famiglie o che modificano in meglio l'economia delle nostre imprese. Purtroppo si tende a non fare nulla sostanzialmente, e sperando che coi fondi del PNRR si riesca a dare un minimo di slancio a un'economia che è in fase calante, è in fase recessiva e che penso tornerà a numeri negativi troppo presto rispetto a quello che immaginavamo.
Il 2023 si è portato via Silvio Berlusconi e anche Giorgio Napolitano, due dei protagonisti della storia politica di questo paese. Come è cambiata la politica senza loro?
Sicuramente sono morti che hanno segnato il 2023, che hanno inevitabilmente lasciato un vuoto, per quanto mi riguarda, un vuoto importante nel panorama della politica nazionale. Abbiamo perso un leader che ha segnato la nascita e anche la caduta della cosiddetta Seconda Repubblica, Silvio Berlusconi. Abbiamo lasciato un Presidente della Repubblica che ha significato con la propria persona il superamento dello scontro ideologico della Prima Repubblica, democristiani e comunisti, portando appunto un ex comunista alla Presidenza della Repubblica. È sicuramente il segno che è finita la politica ideologica, intesa come la intendavamo nel Novecento, ovvero lo scontro politico fondato su dei pensieri umani applicati alla realtà, uno in contrasto all'altro, e ci siamo abbandonati alle ideologie di un'unica ideologia, ovvero il consumismo e il turbocapitalismo, che genera sotto ideologie, penso al gender, penso all'utero in affitto, altre dinamiche ideologiche violente che vogliono e hanno come unico scopo la trasposizione delle persone in cose e il divenire tutto un'occasione di business commerciale per fare denaro. E quindi questo è il mercato di oggi e tutto il resto non esiste più, non si fa più la politica di scontro attraverso conflitti armati o altro. I conflitti armati sono un diversivo pericoloso e drammatico, perché uccide decine di migliaia di vite, con cui speculare finanziariamente ed economicamente, perché alla fine il fine ultimo di tutto è questa dinamica violenta di un turbocapitalismo globalista e consumista che crea i propri nemici e attraverso le reazioni dei propri nemici crea i propri affari e crea le proprie dinamiche di successo. Ci auguriamo che si superi questa drammatica epoca e si torni a quello che noi comunemente abbiamo sempre definito il personalismo cristiano, ovvero la dignità della persona al centro e i suoi diritti commisurati con i propri doveri, tutelati e rappresentati a dovere.
La massima ambizione di una donna? Diventare madre. Polemiche dopo le dichiarazioni della senatrice di Fratelli d'Italia, Lavinia Mennuni.
Purtroppo siamo in un mondo dove le cose ovvie non si possono più dire e dove una dichiarazione come quella della senatrice Mennuni diventa uno scandalo. L'altra sera mi è capitato di poter vedere alla 7 durante la puntata di In Onda anche la conduttrice che si scandalizzava per dichiarazioni fuori luogo e inopportune. Non capisco che cosa ci sia di fuori luogo e di opportuno nella dichiarazione di un parlamentare della Repubblica Italiana, donna, che dice che fare la mamma dovrebbe essere l'ambizione e la cosa più importante per una donna. Io credo che sia una questione di priorità. Noi abbiamo avuto una società che nel dopoguerra ha messo come priorità il fare famiglia e mettere al mondo figli, e di conseguenza, dato che i figli nascono dal ventre di una donna, è ovvio che la priorità per una donna, dentro una scala di priorità che inevitabilmente ci mette anche il lavoro, la realizzazione personale, il fatto di avere una strada vocazionale chiara e precisa nella società e non fuori dalla società, ma ci rientra inevitabilmente l'essere madre e l'essere mamma, perché se vogliamo che ci sia una società che si perpetui e che abbia dei giovani che raccolgono l'eredità dei loro genitori e dei loro nonni, dobbiamo permettere a questa società di avere figli. E ancora oggi, grazie a Dio, la società ha un unico modo per mettere al mondo un figlio, cioè un uomo e una donna che fanno l'amore, e che è una donna che porta per 9 mesi un bambino nel proprio ventre e lo mette al mondo. Quindi io credo che abbia detto un'ovvietà, ma le ovvietà oggi non sono consentite, perché allontanano le menti delle persone dall'imposizione ideologica che i potenti del momento vogliono imporre. E oggi un'idea di società che mette al centro una donna, un uomo, che si innamorano, che vogliono fare una vita insieme, mettere su famiglie, mettere al mondo dei figli, è un'idea che deve essere condannata e allontanata dai pensieri delle persone, dei più giovani. Mi auguro che la Mennuni continui questa battaglia e non rimanga solo uno slogan, e lo faccia facendo sì che il governo metta in campo misure concrete per favorire questo contrasto all'inverno demografico.
Per la Schlein, invece, la massima ambizione di una donna dovrebbe essere quella di diventare Rita Levi Montalcini.
Come sempre, essere ideologici, parlare come parla Elly Schlein. Sarà mai immaginabile che l'ambizione di tutte le donne d'Italia sia diventare Rita Levi Montalcini? Rita Levi Montalcini è una straordinaria eccezione di una donna che ha raccolto una vocazione straordinaria nella ricerca e ha dato la vita per quella vocazione, ma è una. Noi non possiamo far sì che un paese come l'Italia cresca e si sviluppi con solo delle Rita Levi Montalcini. La Rita Levi Montalcini è diventata Rita Levi Montalcini perché a casa sua ha avuto una mamma che l'ha accudita, l'ha allevata, l'ha educata e le ha trasmesso quei valori che le hanno permesso di riconoscere la propria vocazione e di metterla al servizio di un processo di ricerca che è diventato un bene condiviso. E quindi anche questo grande talento della storia italiana è nato da una mamma che le ha voluto bene, l'ha fatta nascere e l'ha allevata. Quindi Elly Schlein si smentisce da sola. Noi dovremmo invece far sì che la politica avesse a cuore la realizzazione della donna in quanto donna, sia nella sua funzione sociale innegabile, che è quella di essere mamma, sia nel desiderio innegabile e assolutamente da sostenere e incoraggiare di realizzarsi non fuori ma dentro la società per la vocazione personale che può avere, ricercatrice, lavoratrice, imprenditrice, quello che più le corrisponde. Non mettere in competizione queste due dimensioni, ma renderle condivisibili, farle abbracciare tra di loro.
Capodanno attesa per le parole di Mattarella, che quest'anno incentrerà il suo discorso sul bisogno di costruire una pace giusta.
Ci auguriamo che il discorso del Presidente della Repubblica, che è una tradizione purtroppo sempre più distante dalle dinamiche della vita quotidiana delle persone, sempre meno italiani lo ascoltano e probabilmente sempre meno italiani lo ritengono interessante da approfondire nelle loro vite, diventi un'occasione su cui riflettere, un'occasione con cui aprire questo 2024 rimettendo al tema una pace che deve nascere prima di tutto nelle nostre case, deve nascere prima di tutto nei nostri cuori, deve nascere prima di tutto nei nostri rapporti, perché è possibile costruire la pace nel mondo solamente se prima di tutto viviamo nella pace noi stessi. Mio nonno mi ha sempre insegnato che si è fedeli nelle grandi cose se si è prima di tutto fedeli nel piccolo, nelle piccole cose. Quindi l'auspicio è che nelle parole di Mattarella non ci siano solamente proclami generici, ma ci sia il tentativo di partire dal nostro paese per costruire un atteggiamento, una posizione intelligente di pace nel mondo. In questo senso mi auguro che cambino gli atteggiamenti del governo italiano rispetto al conflitto in Ucraina, al conflitto palestinese, israelo-palestinese, perché non ci sia solo una adesione ideologica all'Occidente, ma ci sia, come è sempre stato nella storia del nostro paese della Seconda Guerra Mondiale in poi, il desiderio di costruire ponti anche fuori dalle appartenenze internazionali che contraddistinguono la nostra storia.
Buon 2024 alla nostra redazione, al nostro direttore e a te caro Mirko e a tutti i nostri affettuosissimi radioascoltatori.
Un augurio a tutta la redazione, un augurio a tutti gli amici che con grande fiducia riposta nei nostri appuntamenti settimanali ci seguono con grande passione e grande interesse. Un abbraccio alle diocesi che hanno consentito appunto di poter far arrivare il messaggio del Mirco Risponde a tanti fedeli, e un abbraccio a chi ci segue anche sui social attraverso una fedeltà ormai pluriennale a queste iniziative. Il Mirco Risponde continua ad essere un appuntamento molto seguito perché è il tentativo semplice ma coraggioso allo stesso tempo di guardare la realtà con uno sguardo controcorrente, di leggere i fatti della settimana attraverso una lente di ingrandimento diversa da quella standard e uguale per tutti che viene proposta dai mass media tradizionali. È un piccolo spazio di libertà che vogliamo custodire con cura e che offriamo a tutti nella speranza che possa aprire le menti di tanti, soprattutto dei più giovani, e che possa indurre altri giovani a seguire la strada che abbiamo imboccato noi anni fa, nel 2016, di non adeguarci al pensiero unico, ma di costruire una narrazione ancorata alla verità della realtà. Un grazie a te Massimiliano che mi accompagni fedelmente da tanti anni in questa avventura, e ci rivediamo nel 2024.
E siamo arrivati alla fine di un'altra splendida puntata. Grazie a te Mirko De Carli, grazie alla nostra splendida redazione che ci permette di andare in onda tutti i sabati qui su Radio Nuova Trieste, e soprattutto grazie ai nostri radioascoltatori che ci seguono sempre con tanto affetto. Dal vostro Massimiliano Esposito è tutto, buon sabato e soprattutto una buona e santa domenica.
Abbiamo trasmesso
Mirco Risponde,
politica e chiesa al tempo d'oggi,
un programma del portavoce del Popolo della Famiglia Mirco De Carli.